Maria Teresa Milano è un'ebraista, filologa, viene dalla scuola di Sacchi, è una musicista, si interessa di musiche ebraiche, ha studiato a Milano, a Torino, a Gerusalemme, a Tel Aviv, in Olanda, a Berlino, quindi direi che ha un background di tutto rispetto. È docente di ebraismo e si occupa di vari progetti anche per i giovani. Si occupa di progetti anche legati alla musica e alla poesia ebraica e alla filosofia. Trovate comunque il suo curriculum dappertutto.
Isabella mi ha chiesto di raccontare un po' qualcosa sul cibo in generale, nel senso che mi ha detto: tu pensa un po' a che cosa ti viene in mente se si parla di banchetti, di cibo, a partire ovviamente dalla Bibbia, ma poi estendendo il tema anche alla tradizione ebraica in genere. Allora, la prima immagine che mi è venuta in mente è questa che vedete, dove ci sono Adamo ed Eva con la mela, che direi che abbiamo tutti in mente questa immagine. La storia degli esseri umani nella Bibbia inizia con un cibo. In realtà sapete tutto il dibattito, non era sicuramente una mela, chi dice il fico, chi dice la vite, perché giustamente qualcuno dice: ma se hanno mangiato la mela perché si sono coperti con la foglia di fico? Sicuramente era un fico. Allora, insomma, sono state fatte diverse ipotesi. Quale che fosse il frutto, noi non lo possiamo sapere. Però ci ricordiamo che quando Eva è davanti all'albero dice che quel frutto è allettante, che è sicuramente buono da mangiare, affascinante, insomma tutti gli aggettivi che si dà all'albero e in conseguenza al frutto. Ma la mela un po' faceva gioco per il periodo del calendario ebraico in cui ci troviamo in questo momento, nel senso che in questi giorni siamo in piena festa di Sukkot. Allora magari diremo qualcosa poi alla fine, la festa delle capanne, ma da poco è stato celebrato Rosh Hashanah, che è il capodanno. Quindi, guarda un po', manco farlo apposta, a Rosh Hashanah, il capodanno ebraico, si mangia la mela intinta nel miele e si augura Shana Tova Umetuka, un anno buono e dolce, che sia perfetto, tondo come una mela e dolce come il miele. E in questa foto qua però mi piace perché c'è anche il melograno. Voi sapete che il melograno è un simbolo, un frutto importante, un frutto per il nuovo anno, anche questo, e c'è una leggenda che dice che i chicchi del melograno sono 613 come il numero delle mitzvot, dei precetti. Allora, un frutto dal valore molto simbolico. Quindi ho scelto Rosh Hashanah proprio perché è appena iniziato il nuovo anno e perché in qualche modo ci creava questo collegamento tra la mela, che non era una mela, e la mela che ogni anno si mangia per celebrare appunto l'inizio dell'anno nuovo. Quello del cibo è un tema molto vasto. Perché? Innanzitutto perché se parliamo di cibo e Bibbia, o comunque ancora più di cibo e storia ebraica, noi parliamo di una storia di più di 3.000 anni, di un popolo che non ha una collocazione geografica precisa, quindi un arco temporale molto vasto, una espansione geografica molto vasta, con terre, con territori variegati tra loro. E come si può raccontare questa storia attraverso il cibo? Si può raccontare in tanti modi, perché il cibo diventa proprio anche uno strumento per narrare diversi aspetti di quella storia, non soltanto l'evoluzione, ma appunto anche le caratteristiche geografiche, e il cibo diventa anche un ottimo, diciamo così, appunto, strumento per parlare di identità. Quale identità? Chiaramente questo è un termine difficile da utilizzare, anche molto controverso, alcuni antropologi non lo accettano proprio per una serie di ragioni, ma capirete bene che non lo sto usando come bandiera. Quando parlo di identità intendo dire senso di appartenenza a una cultura, magari anche a una fede. In questo caso il cibo diventa anche un po' il racconto di quella identità, ma provate a pensare, succede a chiunque di noi, non è specifico della cultura ebraica. Ciascuno di noi è legato a certe tradizioni culinarie, quello, non so, delle frittelle che faceva mia nonna, e solo lei le faceva così, e solo io le conosco in questo modo qua, al cibo tipico della mia famiglia. Io credo che ciascuno di noi abbia un cibo, non lo so, che tutti gli anni a Natale si mangia sempre quello. Poi c'è il cibo che ci caratterizza in un raggio di territorio, di geografia un pochino più ampio, che quindi è, non so, il cibo tipico della città o del paese in cui abitiamo, poi della regione. Quante volte appunto io sono fuori casa, questa è una cosa piemontese, oppure sempre, che è bellissimo, ogni volta a me piace molto girare, anche per questo ogni volta che arrivo mi dicono: questo lo devi mangiare perché questo lo facciamo proprio solo noi. Allora, quello è anche un modo un po' per raccontare chi siamo. E poi questo vale per l'Italia. Chiunque di noi, nel momento in cui va all'estero per vacanza, per mestiere o perché si trasferisce per un certo periodo di tempo, si porta dietro una tradizione culinaria, che è anche una sorta di spazio per ritrovare gli affetti. Mio fratello abita in Germania, mia cognata prepara la matriciana, perché chiaramente quello è anche lo spazio di casa che si è portati dietro dal luogo in cui si è nati, si è cresciuti. E questo vale poi anche per altri paesi ancora, no? Allora vedete, possiamo pensarci proprio come quando si tira un sassolino in una pozzanghera e si aprono tanti cerchi, per cui a volte c'è un cibo che ci racconta, pur non essendo quel cibo con cui siamo nati e siamo cresciuti. Ma ad esempio io sono molto affezionata, al contrario di qualunque piemontese, alle aringhe che mangiavamo in Olanda, perché per me sono il ricordo del periodo in cui, durante il dottorato, stavo in Olanda e le aringhe per me sono quel ricordo lì, o come il hummus con la pita, sono il ricordo degli studi in Israele. Quindi vedete, già mettiamo un po' sul piatto, che oggi mettere sul piatto è la frase giusta per il tema che trattiamo. Vedete un po' quanti aspetti, quante angolazioni ha il tema cibo, da quante angolazioni lo possiamo guardare. E quanti sono i cibi per raccontarci? Quanti sono i cibi che raccontano di feste particolari? Prima noi abbiamo visto la mela e il miele, ma ogni festa ebraica ha dei cibi caratteristici. Se riusciamo, poi diremo anche qualcosa, non solo di Sukkot, anche perché tra un po' ci sarà Hanukkah, in cui bisogna mangiare fritto 8 giorni, i krapfen, le frittelle, insomma 8 giorni fritte, perché è la festa del miracolo dell'olio e quindi il miracolo arriva anche in cucina. Quindi, parlando di cibo ed ebraismo, noi avremo miliardi di storie dall'antichità fino a oggi, moltissime valenze, primo fra tutti appunto quello dell'identità, legato soprattutto alle feste ma anche alle ricette familiari, quindi una dimensione individuale, una dimensione più identitaria di popolo, una dimensione legata al luogo che noi prendiamo in considerazione. Io vi ho portato alcune immagini proprio per visualizzare anche la varietà dei cibi, per cui la cucina ebraica dello Yemen è molto diversa da quella della Polonia. Andiamo subito alla Bibbia. Che cosa ho messo qua? Centrale, in alto, è l'annuncio della futura nascita di Isacco, quindi alle cosiddette guarce di Mamre. Vi ricordate cosa succede quando arrivano gli ospiti? Che Abramo, che è il simbolo per eccellenza dell'accoglienza, tant'è che di lui si dice, si racconta, così dice la tradizione, che la sua tenda era aperta dai 4 lati, perché così poteva accogliere chiunque arrivasse. Piccola parentesi, la festa di Sukkot, che è appunto in questi giorni, è anche la festa dell'accoglienza, cioè mitzvah che chiunque bussi alla porta della capanna va accolto. Quindi, quando Abramo vede arrivare gli ospiti, immediatamente dice a Sara di impastare e fare focacce, perché il cibo è anche un modo per accogliere. C'è una mia amica che è originaria della provincia di Cuneo, ma sta a Roma da moltissimi anni, e tutte le volte che viene su mi dice, però penso che sia un po' di tutti gli italiani, non solo dei cunesi, e dice: è una fatica infinita, perché le dimostrazioni di affetto sono direttamente proporzionali alla quantità di cibo. E quindi vedete che questa è un'altra valenza ancora, e la troviamo già nella Bibbia. Il cibo come dimostrazione di ospitalità, di accoglienza e anche di creazione di legami. Poi saranno i banchetti, ma appunto inizialmente arriva l'ospite, la prima cosa che fa Abramo è prepara focacce. Per voi è sinistra, ok? La prima in alto a sinistra è Giacobbe ed Esaù, il cibo per fregare l'altro. No, è un po' più complessa di così, ma non entriamo adesso nell'episodio, ve lo ricordate tutti benissimo, che Giacobbe si prende il diritto di primogenitura dando la sua zuppa di lenticchie e la minestra rossa, insomma. Al lato opposto abbiamo Abigail, vi ricordate la storia di Abigail, che era moglie di Naval, che in ebraico vuol dire stolto, per cui nomen omen, perché sì. Lui rischia che il re Davide, e sentendosi offeso, compia una strage, ma Abigail, che è scaltra, immediatamente fa preparare del cibo e lei stessa va incontro all'esercito che sta già arrivando belligerante con Davide, e si mette ai suoi piedi, si prostra, dice: mio signore, ti ho portato, in ebraico c'è solo il tu, ti ho portato tutto questo cibo. Il cibo serve anche a questo punto come strumento di diplomazia, quindi accoglienza, questione quasi politica, quella della primogenitura, o comunque questioni familiari importanti, con Abigail una questione di diplomazia, lei riesce sostanzialmente a salvare la situazione grazie al suo cibo. E sotto ho messo due immagini particolari. La prima non è una rappresentazione pittorica, ma è una fotografia molto semplice. Io non so se qualcuno di voi ha già partecipato a un seder, la sera di Pesach. Qualcuno l'ha fatto il seder?
Sì.
Ok, quindi chi l'ha fatto riconosce il piatto. Questo è il piatto che si mette al centro del tavolo la sera in cui si fa, appunto, si ripercorre la storia, la narrazione dell'uscita dall'Egitto, dove ricordiamo sempre, e questo è importante a maggior ragione perché a quel punto il cibo ha un altro valore ancora, stare dentro il seder significa proprio che in quel momento chiunque è intorno al tavolo è come se fosse sulla riva del Mar Rosso insieme a Mosè. Non è un ricordo, non è una rievocazione, è proprio il rivivere quel momento in tutto il suo significato più profondo. Dunque, ascoltare, recitare, cantare, pregare intorno al tavolo vuol dire innanzitutto ritrovare il proprio posto dentro quella storia. E in quel contesto così importante di memoria vissuta, che appunto è una memoria e non è un ricordo, ma è quella memoria di cui la Bibbia dice, appunto, racconterai a tuo figlio e lui a suo figlio, è un precetto importantissimo perché è anche una questione di sopravvivenza. E di nuovo capitemi quando uso il termine identità, di nuovo non è una questione di bandiera, ma proprio di sentire qual è il proprio posto dentro quella storia e assumerselo. E il cibo lì diventa uno strumento ottimo di memoria, tant'è che questi cibi sono simbolici. Chi ha fatto il seder sa perfettamente che ognuno di questi cibi ha una sua collocazione proprio nella narrazione dell'uscita dall'Egitto. E poi la cena è dopo, perché ogni tanto qualcuno mi dice: ma si mangia solo quello? Ma un po' come dire: ma che fregatura sto seder? No, e che questa è tutta la prima parte, a volte anche un po' lunghetta, e poi c'è la cena vera e propria. Anzi, di solito si mangia anche troppo, ma qui il cibo assume un valore simbolico fortissimo e diventa spazio di memoria, una memoria che anche lì poi sarà dell'individuo, della famiglia che è intorno al tavolo, ma del popolo intero, perché quella sera lì, in ogni singolo luogo, gli ebrei ricordano appunto Pesach, il passaggio, e lo fanno tutti. Non è una questione di essere più o meno religiosi, tutti, perché è proprio una questione di costruzione di memoria e di sentirsi parte di una storia. Quindi anche un ebreo ateo, vabbè, poi magari c'è pure qualcuno che decide che non lo fa, ci mancherebbe, certo. Ma voglio dire, non è una celebrazione liturgica o un qualcosa di esclusivamente religioso.
Come il pranzo di Natale.
Esattamente, anche no, il pranzo di Natale non è che lo fa solo chi va a messa di mezzanotte, cioè lo fanno un po' tutti, no? Quindi è proprio una pietra miliare nella costruzione anche di sé e della propria storia. Infine, questa immagine di questi pani, poi vedremo altri pani, perché il pane, non so se poi altri relatori ne parleranno ancora, ma è un cibo particolarmente importante, poi vedremo perché. Perché in questi pani che sono qui, vedete che ci sono questi lunghi con questa forma un po' particolare, chi lo sa com'era. Allora, hanno messo in questa foto, è un istituto che si occupa proprio di lavorare su questo genere di pane, ne hanno messi di diversi, con questo rettangolo e quelli rotondi, perché loro hanno lavorato un po' su quello che era il lechem panim. Lechem vuol dire pane, panim vuol dire volto, ma anche presenza, il pane della presenza letteralmente, il pane del volto, ma anche il pane, perché poi con una... Qui ci sono altri che studiano ebraico insieme,
sì,
a te.
Sì, sì.
Ah, allora andiamo tranquilli, anche da casa sono collegate persone che hanno studiato ebraico. Sapete che con la preposizione L diventa anche lifnei, uh-huh. Quindi davanti a, con panim. E quindi anche il pane che veniva posto dinanzi. Dinanzi a che cosa? Allora, questo lechem panim lo trovate in Levitico, capitolo 24, che dice poco su come veniva preparato, ma dice così, Levitico 24, versetto 5, prenderai della farina fine e ne farai 12 pani, 2 decimi di misura per ogni pane. Quella che è tradotta con farina fine probabilmente si riferisce a cereali macinati finemente e o setacciati. Questo tipo di farina veniva prescritta per fare le offerte a Dio, quello che chiamiamo con il tetragramma. Non so come siete soliti chiamare voi quando incontrate il tetragramma, Adonai, Hashem, che è molto dei religiosi. Qualcuno non si fa troppi problemi, dice Yahweh, il Dio di Israele, il Dio della Bibbia. Probabilmente questo lechem panim, che era il pane dell'offerta, veniva preparato in forni cilindrici di argilla. Avete mai visto come fanno il pane yemenita, che si chiama chapati?
Sì, intorno alle pareti.
Che fanno le palline
e le schiacciano
sulla parete del forno, io l'ho visto fare in Eritrea. E poi quando è cotta automaticamente questa si stacca. Tant'è che qualcuno dice forse si chiamava panim perché aveva due facce identiche, e allora di qua vedete perché hanno realizzato questi pani rotondi che ricordano peraltro molto le pite, la pita che si mangia in Israele, che la vedremo dopo. Vado rapida, ecco, una cosa importante è che molto probabilmente questa notizia ci viene da Giuseppe Flavio, vi ricordate? Uno dei due grandi storici del giudaismo del secondo tempio, l'altro è Filone Alessandrino, diceva che non erano lievitati. Allora, qui mettiamo già una cosa importante, tutta la questione del lievito o non lievito, che vediamo ancora, perché ci rimanda poi anche di nuovo a Pesach, dove è vietato consumare il lievito per tutti i giorni della festa, tra l'altro con un anatema terribile. Chi consumerà il lievito nei giorni della festa verrà tagliato fuori dall'assemblea di Israele, dalla casa di Israele, dalla congregazione. Quindi le conseguenze sono gravissime, il che significa che davvero in quei giorni è assolutamente vietato venire in contatto con il lievito. Tant'è che voi sapete che c'è tutta la questione anche per i medicinali, perché ci sono medicinali che contengono agenti lievitanti, per cui bisogna verificare con l'ufficio rabbinico, chiaramente per chi è religioso, bisogna verificare con l'ufficio rabbinico se quella medicina può essere evitata oppure salvavita. È chiaro che, come per tutte le altre regole, se è in pericolo la vita si infrange la regola. Quindi se il medicinale contiene agenti lievitanti ma è necessario per la tua salute e non puoi farne meno, lo puoi prendere anche se è Pesach. E poi magari riusciamo a dire qualcosa in più su questo lievito. Quindi il pane non lievitato aveva un vantaggio non indifferente, cioè durava più a lungo, quindi è verosimile che fosse non lievitato. Perché doveva durare a lungo? Perché ogni sabato i Kohanim, i sacerdoti, dovevano presentare al Signore una nuova serie di pani, Lechem Panim, e il pane della settimana precedente veniva poi dato ai sacerdoti per essere mangiato, quindi c'era questo ricambio. E quindi capite bene che se quello non lievitato si conservava più a lungo, evitavano di mangiare delle cose molto indigeste. Come venivano disposti questi pani non si sa, i testi rabbinici dicono che probabilmente venivano impilati, e poi ci sono alcune immagini antiche del vicino oriente, dell'arte del vicino oriente antico, che in effetti ritraggono questi pani tutti impilati. Perché insisto su questo pane? Perché probabilmente questo Lechem Panim era proprio al centro dei passi rituali. Quindi vediamo qui un altro aspetto ancora del cibo da aggiungere a tutti quelli che abbiamo detto fino adesso: famiglia, accoglienza, diplomazia, memoria nei secoli e uso rituale. Quindi vedete che il cibo copre davvero tutti gli aspetti della vita quotidiana già nella Bibbia e assume diverse valenze. E qui andiamo appunto a quello che già vi dicevo prima, la centralità del pane. Innanzitutto va detto che questo termine lechem è pane in senso stretto, ma a volte indica anche in generale il cibo. E io vi ho portato una poesia proprio per dire quanto è fondamentale il pane, ma anche per noi. Forse adesso si consuma un pochino meno per tanti motivi, un po' perché c'è la lotta feroce ai carboidrati, per cui il povero pane ogni tanto fa una brutta fine, però è vero che credo che sia uno dei cibi che in assoluto mantiene il suo valore simbolico più forte. Adesso poi ne vedremo anche alcuni, ma prima questa poesia di Roni Sonek, che è un poeta israeliano di origine irachena. Lui è nato a Baghdad, fa parte di quel circolo di poeti, di artisti mizrahi, e lui qua coglie proprio, gente da casa, vedete, c'è Chagall in centro, ci sono Giacobbe ed Esaù, Abigail in alto a destra, in basso i pani di cui ho parlato con queste Lechem Panim. Qui li hanno messi in questo istituto rotondi, ma vi dicevo anche con quell'altra forma, perché Rashi, il grande commentatore medievale Rashi, diceva si chiamano panim perché li facevano con gli stampi. E avevano questi stampi, tac e tac dall'altra parte, e facevano due facce. Oppure le due facce, come ho detto, sul forno. E poi il piatto del seder di Pesach con, non l'ho detto prima, così ne approfitto, lo dico adesso, c'è la lattuga. Di solito io vedo sempre mettere il sedano, che è il carpasso, che è quello dell'inizio, che si intinge in acqua e sale. C'è il cosciotto di agnello, sroa, l'uovo sodo, il cosciotto di agnello, che è simbolo ovviamente della Pasqua, e di quel cosciotto usato quella notte durante la fuga per segnare lo stipite con il sangue perché l'angelo della distruzione passasse oltre. L'uovo sodo, l'uovo è variamente interpretato, simbolo di lutto per qualcuno, simbolo di eternità perché per la sua forma ha un ciclo infinito. C'è
prezzemolo, vabbè. Verbe amare sarà.
Di verbe solito amare. Si mette,
sì. Le radici amare sono
molte volte
prima,
mettere sì. La rucola. Per simboleggiare l'amarezza della vita in Egitto e poi questa poltiglia che vedete, il haroset,
che, la malta, come?
Che simboleggia appunto la malta ed è un impasto molto dolce con mele, vino rosso, uvetta, frutta secca, poi anche lì dipende ovviamente dalla tradizione, c'è chi dice che vengono messi dentro i frutti del Cantico dei Cantici, ma insomma, ok, se siete curiosi vi cercate la ricetta. Ok, questo era un isomet, così anche da casa lo leggete, appunto per dire la centralità, l'importanza del pane. Lui vede proprio questo legame fortissimo tra pane e vita. Una poesia molto semplice che abbiamo tradotto Sara e io dall'ebraico, che è stata pubblicata in una raccolta di poesie di Roni Somek, che mi piaceva molto per entrare proprio nella questione del pane. Allora, quanti pani? Io ne ho scelti 4, ce ne sono molti altri, ok? Il primo in alto a sinistra, sotto c'è scritto Chag Matzot, la festa delle azime, e quindi ci ricolleghiamo a Pasqua, a Pesach. E perché pane azimo? Vabbè, per tantissimi motivi, e poi perché quella notte loro fuggirono in fretta e non riuscirono, non ebbero la possibilità di far lievitare il pane, e poi perché il lievito assume anche una connotazione importante, insomma un valore simbolico importante. In quegli 8 giorni si taglia via, come dicevo prima, il lievito, ma il lievito è anche quello che cresce dentro di noi, quindi quello da cui stare lontano, insomma, assume poi una valenza metaforica molto importante. Se vi interessa potete anche leggere qualcosa nei commenti di vari maestri, di vari rabbini. Piccola digressione, lo dico adesso anziché dopo. Quando è che fu inserito il lievito? Perché se è vero che all'inizio il pane era soprattutto appunto fatto con queste forme rotonde, schiacciate, senza lievito, piccola parentesi, a Bilancino nel Mugello sono stati trovati resti di farina di 30.000 anni fa, macina, pestello, forno per cuocere, quindi nel momento in cui gli archeologi hanno ritrovato questi resti hanno anche retrodatato il consumo di pane. Addirittura poi ci sono degli studi molto interessanti all'Università di Copenaghen, che ha lavorato invece nel deserto nero della Giordania, dove sono stati trovati anche lì resti di pane. Questi studiosi sostengono che il pane è stato al centro della rivoluzione agricola del Neolitico, quindi capite davvero anche il perché di questa importanza, di questa centralità del pane nella cultura, nella storia. E vi voglio leggere un pezzetto che dice: come fu che si passò dal pane azimo al pane lievitato? Ci sono tantissime teorie. La più comune è che a un certo punto, per sbaglio, si ritrovò la farina dentro mescolata con della birra e così, insomma, ci fu la fermentazione, videro che era più buono, era più soffice e cominciarono a fare pane lievitato. Ma c'è un'altra leggenda che devo attribuire a chi l'ha raccontata, è molto conosciuta, però io l'ho sentita raccontare da un antropologo che è Marino Niola, che ha lavorato moltissimo sul cibo, l'antropologia, interessantissimo. Allora ve la leggo così come l'ho trascritta. Nella notte dei tempi il pane era duro, diremmo azimo. L'unica persona ad avere il segreto della lievitazione era la Sibilla, che essendo sapiente era anche maestra di scuola, e fra le sue alunne c'era la Madonna Bambina. Maria bambina era molto sveglia e un giorno vide che il pane della Sibilla era bellissimo, gonfio, alto, mentre quello di sua madre Anna era sempre basso, poco bello e poco appetitoso. Allora spiò la maestra e scoprì che prendeva una pallina di una sostanza e la incorporava nell'impasto. Capì che era quello il segreto, per cui un giorno, approfittando della distrazione della Sibilla, rubò un pezzetto di quella pallina e se la nascose sotto l'ascella. La leggenda dice che da quel giorno gli umani hanno le ascelle cave. Tornò a casa e diede il lievito ad Anna. E da quel giorno il pane degli uomini è gonfio, buono e fragrante. Quindi Maria insegna ad Anna, la bambina che insegna alla mamma, e teniamolo a mente perché poi la trasmissione tra donne relativa al cibo diventa di nuovo uno spazio molto interessante, ma dalla Bibbia fino ai giorni nostri. E dice Marino Niola, il suo furto, il furto del lievito, è al tempo stesso un dono, cioè è un prendere che dà. E lui dice, e se ci ricordiamo, pensiamoci un attimo, è proprio il simbolo del tutta la questione del dono, che interessa molto l'antropologia. Un tempo il lievito in effetti veniva passato di mano in mano, perché doveva essere tenuto sempre in vita. Vi ricordate il lievito?
Anche adesso qualcuno riesce a farlo.
Sì, e come si chiama quel lievito lì? Lievito madre.
Lievito madre.
E quindi anche questa questione del dono, del cibo che diventa dono, e quel passaggio, vedete quante valenze poi assume anche il lievito stesso, e non solo per la tipologia di pane, ma in quell'idea anche di dono che rigenera, che ridà vita, di scambio e di qualcosa che è passato di mano in mano, appunto dà vita, continua a mantenere. Torniamo alle nostre immagini, quindi l'azimo. A fianco a quello azimo abbiamo questo pane. Se qualcuno di voi ha fatto mai una cena di Shabbat, quindi il venerdì sera, avrà mangiato senz'altro questo pane che si chiama challah, che assomiglia un po' al pan brioche. Quindi è morbido dentro, sopra questa crosta, ma non ruvida. Questo lo vedete così liscio, in realtà spesso ha semi di sesamo, semi di papavero. La cosa molto carina è che questo è un pane assolutamente simbolico della festa di Shabbat. Quindi voi sapete che la cena si fa il venerdì sera, al tramonto, dopo l'uscita delle prime tre stelle in cielo, dopo il tramonto si accendono le due candele. Poi c'è la cena tutti insieme e questo pane, vedete che è intrecciato perché sta a simboleggiare la doppia razione di manna che scese nel deserto quando non c'era cibo. E gli ebrei, vedete quanto ritorna il cibo. Gli ebrei arrivano nel deserto, arrivano addirittura a un certo punto a rimpiangere la schiavitù,
certo.
Vi ricordate? Perché dicono, ma se non altro là eravamo seduti a fianco ai pentoloni di carne e siamo qui che rischiamo di morire la fame e la sete, per la fame e la sete. E allora a quel punto scende la manna e guarda un po', chissà cosa c'entra o quanto c'entra, ma il termine man ha anche significato di dono. E allora ecco che il cibo da sogno, qualcosa che è perduto, diventa anche concretezza e una nuova promessa. Quindi anche consolazione, perché nel momento in cui scende la manna è un po' come per dire, ma state tranquilli che nonostante le difficoltà siete sulla strada giusta. Ed è stato giusto scappare. E allora in qualche modo quel cibo diventa anche un po' il simbolo di una libertà che si va inseguendo per dire non vi preoccupate, continuate su questa strada. Quindi la sera di Shabbat, cioè venerdì sera, a cena c'è questo pane doppio per la doppia razione di manna. Ma vi dicevo, la cosa carina è che se andate in una panetteria in Polonia vi diranno: questo è proprio il nostro pane. E chi ha ragione? Lo vedremo dopo. Con quest'altro pane che c'è sotto, anche qui origini incerte. Allora, conoscete tutti, se siete stati in America, ma a parte che adesso li vendono anche in Italia. Sono stata in un paesino in provincia di Cuneo e dico: ho visto questi, ho detto: mi può dare due bagel? E mi ha guardata come dire: ma cosa sono? Allora ho detto: queste robe qui me le può dare? Il pane col buco in mezzo. Allora, anche questo ha una storia. Pensate, dietro un pezzo di pane quanta storia ci può essere. Una storia molto ebraica, che poi qualcuno in realtà ha messo un po' in discussione dicendo: ma non è affatto vero, cosa c'entrano gli ebrei? Li facevano già i monaci 5 secoli prima, questi pani qua. Ma d'altronde abbiamo appena scoperto che Colombo non era genovese, però può succedere, no? Hanno detto che era un ebreo spagnolo, però staremo a vedere cosa succede. Comunque, c'è chi dice che questi pani, che appunto si chiamano bagel, scritto bagel all'americana, ma si dice che il nome stesso derivi dallo Yiddish, cioè voi sapete tutti cos'è lo Yiddish, è la lingua che nasce dall'unione di ebraico, tedesco, qualche elemento slavo, e che lo scrive Beygel, Beygel. E come sono arrivati in America con gli ebrei che lasciavano Shtetl e grandi città dalla seconda metà dell'Ottocento. A quanto pare i bagel compaiono per la prima volta nel 1610 nei registri della comunità ebraica di Cracovia, ed è questo il motivo per cui sono sempre stati attribuiti alla tradizione culinaria ebraica. Allora, si diceva che questi pani venivano donati alle donne che avevano appena partorito, perché innanzitutto come alimento nutriente e poi per la loro forma, che ricorda un anello, hanno anche questo buco in mezzo, e quindi era un po', insomma, una sorta di il regalo del bonile alla donna che aveva appena partorito, con questa circolarità e quindi anche il ciclo della vita. Pensate, a volte dentro ogni alimento quante simbologie sono contenute, non solo per come è fatto, ma per come è stato utilizzato. Qui da queste parti, no? C'è la torta in cui si metteva la fava?
No.
Una signora veneta me l'aveva spacciata come veneta, vedi?
Sì, vi risulta?
No. E mi aveva anche detto che chi beccava la fava doveva pagare il dolce. Quindi il simbolo del panettone, il simbolo dell'uovo, insomma, vedete, da un cibo quante storie possono nascere. E quindi questo pane così particolare, doppio, viene prima fatto in acqua bollente, poi in forno, e quindi resta morbido, però con questa crosta molto liscia. Allora, io non so bene perché, ma a quanto pare c'era un articolo del 1956 del New York Times che l'aveva definiti, i bagel, pani ebraici descritti come ciambelle con il rigor mortis, che è una descrizione macabra, orrenda, sì, perché sono così, ti sembra quasi che non riesci a rompere, non si scalfiscono, non è una crosta come quella nostra del pane, no? E quel pane diventa proprio il simbolo della migrazione. Vi ricordate tutta la storia ebraica, da Est Europa e poi anche dal centro, perché a un certo punto poi c'è una grossa emigrazione dalla Germania, un'emigrazione che racconta di una società ebraica per secoli fiorita in Europa, che aveva dato vita a tante comunità, costruito sinagoghe importanti, creato centri importanti di cultura, di scambio, di arte, pensate anche alla musica, alla letteratura, fino a prima della seconda guerra mondiale, no? Pensate ancora ai grandi intellettuali ebrei degli inizi del Novecento, Kafka, Broad, Gershon Scholl, Martin Buber, insomma la lista è lunga, che sono eredi di di una storia ebraica importantissima, di grande rilievo in tutta l'Europa, con tutti quei villaggi, quello dello Shtetl, una realtà che noi conosciamo dai romanzi di Singer, da film come Trangiovì o dal teatro di Moniovadia, ma insomma, che a un certo punto nella seconda metà dell'Ottocento cadono in una tale miseria che gli abitanti degli Shtetl sono costretti a emigrare. E vanno innanzitutto in America. Perché? Perché diventa la cosiddetta Golden Medine, la patria d'oro, la nuova terra promessa. E chiaramente loro si portano dietro tutto quello che uno si può portare dietro. La lingua, sicuramente la lingua dei diversi paesi da cui parte la migrazione, Polonia, Ungheria, Romania, Russia, si portano dietro lo Yiddish, che arriva in America e nasce una comunità che parlava Yiddish, che era davvero grandissima, ad esempio, negli anni 30. Poi non verranno più dati certificati per poter partire, quindi quell'emigrazione subirà anche una battuta d'arresto significativa. Ma pensate che negli anni 30 il giornale Forward, che oggi esiste ancora, si chiama The Forward, faceva più copie del New York Times. C'erano gli spettacoli radio in Yiddish, c'erano ovviamente i musicisti che contaminavano jazz e musica klezmer. Quindi tutto quello che poi va a caratterizzare la nascita di una vera e propria società ebraica nuova, che è quella americana, molto variegata, perché ci sarà poi quella anche con componente che arriva dalla cultura sefardita, ma pensate un po' a tutta quella società ebraica che dà contributo a Hollywood, a Broadway, alla musica, alla letteratura, al cinema. Vi ricordate cosa diceva Woody Allen? Anche lui, seconda generazione, diceva: noi quando siamo arrivati in America credevamo in Dio e nella moquette, perché lui e insieme tutto quello che era il vecchio mondo e quel nuovo mondo che sostanzialmente andava costruito, che poi ha preso una fisionomia molto variegata, ripeto, perché poi una volta arrivati in America gli ebrei hanno declinato la propria identità in modi differenti, rimanendoci attaccati a quella storia, prendendone le distanze, rimaneggiandola e creandone una nuova. Ma pensate a quanto persiste quella storia ancora oggi, perché capita nei film di sentire parole in Yiddish che ormai sono entrate a far parte dello slang americano, oppure lo si vede molto nei cibi. Quindi i bagel cosa sono? America o storia ebraica? Sono la storia ebraica in America, sostanzialmente. In quel panino c'è un secolo di storia, più quelli precedenti che si sono svolti in Europa. E anche, voi vedete che qui c'è un formaggio cremoso bianco con della frutta, la foto è stata fatta in modo molto intelligente. Primo, perché anche il formaggio bianco racconta un po' di storia ebraica, perché a quanto pare nel 1907 succedono due cose importanti a New York. Uno, si crea un'associazione di 300 fornai ebrei e bagel è il simbolo. Due, viene fatta questa crema di formaggio da due fratelli ebrei di origine lituana che si chiamavano Breckstein, se così si pronuncia, che avevano un piccolo stabilimento a Brooklyn che nel 1930 entra nella Kraft, niente poco di meno che. E quella crema di formaggio bianca diventerà poi l'ingrediente principale per la cheesecake, dove ci mettiamo i frutti di bosco. Ok, quindi vedete quanti pezzetti dal registro della comunità ebraica di Cracovia del 1610 fino alla Kraft e alla moderna cheesecake. Allora finisco con la pita prima di entrare nella diaspora e poi facciamo 15 minuti di pausa. Ok, allora ultimissimo, in basso a destra la pita. Chi è stato in Israele lo sa, questo pane che assomiglia nell'impasto un po' al, come si chiama, la pasta della pizza,
sì.
Quindi molto morbido, non c'è crosta, viene aperto
la piadina,
sì, però è più morbido, sì, perché è più pane, la piadina è più asciutta, e dentro si butta carne, pomodoro, di norma cetriolo, ma questa mi sembra una cosa poco kasher, se devo essere sincera, sì, perché c'è il formaggio con la carne, a meno, sì, che quella sia vegetale, ma boh, insomma, è assolutamente vietato, ma sul kasher, sulla kasherut, diciamo due parole dopo. Oppure si mettono i falafel, la trina, che è quella salsa di sesamo che si usa anche per preparare il hummus, o si mette lo hummus stesso, i pomodorini, insomma, è una specie di tasca riempi tutto. Ed è un po' il street food di Israele, con un pane che assomiglia in modo impressionante al lechem panim, che era quello biblico. Quindi, dopo 3000 anni, noi abbiamo la versione street food di un pane biblico. Vi ho messo questa mappa, che meritava proprio una pausa, perché è una mappa impegnativa. Allora, perché l'ho messa? Perché finora noi abbiamo accennato alle valenze del cibo, abbiamo parlato della Bibbia, dei tempi antichi, abbiamo visto già un po' questi spostamenti, e quindi diamo un'occhiata più generale alla diffusione proprio. Questa è una cartina particolare perché, vabbè, manca l'America, però lo sappiamo che c'è, ne abbiamo appena parlato. Quindi guardiamo semplicemente questa parte. Leggenda, diaspora ashkenazita. Ashkenaz, cerco di farla breve, lo so, ma secondo me è importante proprio per capirci, perché comunque nel parlare di cibo si parla poi di tradizioni. E quindi secondo me è importante anche un po' visualizzare la diffusione. Allora, diaspora ashkenazita. Ashkenaz vuol dire Germania, quindi è la diaspora dell'Europa e poi anche dell'Est Europa, tenendo conto del fatto che inizio Novecento gli ebrei dell'Est erano Ostjuden. Questo poi lo vedete anche come termine quando si parla di Seconda Guerra Mondiale, Ostjuden, ebrei dell'Est. Che poi a quel punto lì Ostjuden verrà utilizzato anche per gli ebrei dell'est, proprio ma nel senso orientale, quindi i termini poi si sovrappongono. Però diciamo così, quando noi diciamo, facciamo questi due grandi blocchi, ashkenazita, sefardita, che penso che siano due termini che tutti avete sentito sempre, è un po' per distinguere tra Europa, e guardate peraltro quanto si amplia, no? Verso est, vedete quanto è grande questa zona blu, che ha determinate caratteristiche, che ha la lingua Yiddish, che ha certi riti, che ha una storia di un certo tipo, che è la diaspora più colpita dalla Shoah, dalla persecuzione nazifascista, ok? Quindi che ha tutte queste caratteristiche. Poi c'è quella sefardita, dove sefarad vuol dire Spagna, e sostanzialmente noi abbiamo queste due grandissime distinzioni per dire quello che vi ho appena detto, nord Europa e bacino mediterraneo, quindi Spagna, Portogallo, paesi arabi, quindi Nord Africa, con, diciamo così, una lingua che è detta ladino, da non confondere con il ladino del
Friuli,
del Friuli, del Trentino, di insomma, però ha diversi nomi, sentirete anche parlare di giudeo spagnolo, che ha anche questa determinate caratteristiche, ma non solo dal punto di vista del rito liturgico, ma io vi dico anche solo banalmente, già le lingue, Quindi se su abbiamo polacco, russo, tedesco, yiddish, qui avremo arabo, spagnolo, portoghese, ladino, giudeo-spagnolo, più tutti i dialetti giudeo-arabi. Pensate ad esempio alla musica. Quanto sarà distante la musica della diaspora ashkenazita da quella della diaspora sefardita, per l'uso degli strumenti, per le sonorità, per i ritmi. Il klezmer della musica ashkenazita, per esempio, ha anche, diciamo così, contaminazioni con la musica balcanica. La musica sefardita ne ha con la musica araba, quindi è anche molto facile distinguere. Per non parlare dei cibi, non fosse solo banalmente per la primissima cosa che ci viene in mente, che è quel che cresce in Marocco non è quel che cresce in Germania.
Certo.
Quindi pensate anche solo a partire dai prodotti della terra come varia la tradizione. Voi direte, hai scoperto l'acqua calda. Certo che il cibo marocchino è diverso da quello di Cuneo, ma qui io lo specifico perché stiamo parlando di cibo della tradizione ebraica. Quindi noi abbiamo delle differenze molto grandi all'interno di una tradizione che a noi sembra unitaria, ma che unità di unitario non ha ben niente, no? Se non appunto quelle radici comuni in una storia che è quella che viene rivissuta e di cui viene fatta memoria tutti gli anni nel Seder. O banalmente che tutti si rifanno a quel libro che si chiama Bibbia, in cui noi troviamo quelle storie, quegli elementi che ho detto prima. Poi c'è quella verde che si chiama Mizrahi. Allora, Mizrahi è medio orientale, diciamo così. Gli ebrei medio orientali venivano fino a poco tempo fa chiamati semplicemente sefarditi. Poi in realtà questo termine è di carattere più sociologico-politico. I due che vi ho detto prima, ashkenazita e sefardita, sono due termini storici comunemente usati da sempre. Questo nasce con altre intenzioni e viene coniato con la creazione dello Stato di Israele, quindi è un termine piuttosto recente. Dentro ci stanno Nord Africa, Asia, e quando dico Asia dico yemeniti, curdi, turchi, egiziani, siriani, libanesi, iracheni, giordani, sauditi, Qatar, Bahrain, Oman, eccetera, gli Emirati, assolutamente, e che vengono raggruppati tutti quanti in un unico gruppo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamoci sempre questo, anche che dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, la storia ha una svolta molto importante. C'è l'annientamento, la presa di consapevolezza dell'annientamento di una fetta importante della società ebraica europea, quindi di tutta quella diaspora ashkenazita delle grandi città, dei grandi intellettuali che dicevo prima, ma anche di quei villaggetti di cui vi parlavo prima, e nel frattempo anche l'emigrazione degli ebrei da molti paesi arabi, da molti paesi del Medio Oriente, per cui nel momento in cui in Israele si trovano tutti questi gruppi etnici differenti, con tradizioni, lingue differenti, si procede anche a una diversa, tra virgolette, scusate, classificazione. Il termine Mizrahi è stato poi un po', diciamo così, non sempre accettato, ma oggi c'è un movimento culturale di poeti, di artisti molto importante, che hanno l'orgoglio Mizrahi, per cui è assolutamente legittimo utilizzare questo termine. Poi vado veloce, più possibile. Allora, chi sono i gialli? I gialli noi abbiamo Italkim, gli italiani. Dice che sia stato uno dei luoghi più antichi della diaspora. Teniamo conto del fatto che la diaspora ha una storia molto lunga, cioè noi così per facilità diciamo dal 70 d.C. in poi, ma assolutamente no, perché abbiamo una diaspora già nel VI secolo, perché nel momento in cui inizia l'esilio, quindi già c'è, e nel secondo, tra terzo e secondo secolo a.C., comunità importantissime, esatto, in Egitto, talmente importanti che si rende necessaria la traduzione in greco della Bibbia. Quindi, però appunto l'Italia è probabilmente fuori dalla terra di Israele la comunità più antica, se togliamo l'area più vicina alla terra di Israele. E in effetti ha i suoi cibi, i suoi riti, fa a sé. E in Italia, peraltro, poi nei secoli convergono, arrivano diversi flussi migratori, quindi tanto ashkenaziti quanto sefarditi, prima parlavamo dei cognomi, e quindi in Italia arrivano un po', da, ad esempio per la provincia di Cuneo, l'immigrazione avviene dalla Francia e quindi nel corso del 1300. Quindi diciamo una società ebraica molto composita. Poi sempre in giallo abbiamo Brusi, che sono gli ebrei georgiani. Allora, se vi interessa, proprio se lo trovo, negli anni 70 contava quasi 60.000 persone, poi in gran parte sono emigrati in Israele. Nel 2014 gli ebrei georgiani rimasti in Georgia erano solo 1.500. Ecco qua, dovrebbero essere loro i primissimi della diaspora, perché a quanto pare gli ebrei georgiani hanno creato comunità a partire da quell'esilio di Babilonia, quindi VI secolo a.C. Poi Abu Yadaya, vedete in basso in Africa, che vuol dire il popolo di Giuda, una storia molto interessante. Sono una comunità ebraica dell'Uganda orientale, devoti nella pratica, loro osservano Shabbat, osservano anche la Kasherut, quindi le regole alimentari. Sono stati perseguitati dai governanti negli anni 70, che hanno dichiarato fuori legge i loro riti. È rimasto un nucleo di soli 300 elementi fedeli all'ebraismo, praticavano il culto in segreto, temevano di essere scoperti, ma insomma la comunità è rimasta in piedi. Hanno poi fatto molte conversioni, circa 400 membri, così dice la storia, e oggi il villaggio più grande ha una comunità di 244 membri. Comunque sono tanti, in Uganda. È una sinagoga che funziona, e la cosa interessante è che il loro leader spirituale, il rabbino Gershom, ha preso il nome Gershom, e cognome Sizomu, io non lo so, ha studiato in California ed è diventato rabbino. Quindi lui è il primo rabbino africano e primo rabbino capo dell'Uganda. Abbiamo anche Abu Yadaya. Beta Israel è uno dei nomi, voi probabilmente li conoscete con un nome più comune, che fa la Shah, che sono gli ebrei etiopi. Ci sono due film, uno è Vai e Vivrai, che è molto bello, non so se l'avete visto, del bimbo che viene preso nei campi e portato poi in Israele, e l'altro è La mamma lo lascia andare, e poi lui avrà difficoltà a integrarsi, ma questa in effetti è la storia della comunità Falasha in Israele, sempre un po' ai margini, come era successo agli inizi del Novecento alla comunità yemenita. L'altro film, io non ricordo il titolo, è su Netflix ed è tutta la storia di come il Mossad ha condotto l'operazione di trasporto, di trasferimento degli ebrei etiopi in Israele. Red Sea Diving, qualcosa del genere, insomma. Si dice che loro discendano dalla regina di Saba, che ha avuto una relazione con il re Salomone. E poi, come si chiama già quel libro, Etiope, forse Kebra Nagast, che narra tutte le gesta di Menelik e dei discendenti, per cui questi ebrei etiopi sono appunto ebrei a tutti gli effetti. E poi aggiungo ancora un pezzettino, qui non sono scritti. Ah sì, sono scritti, sono io che non li vedo più.
Eccoli là.
C'è il giallo ancora là, dico solo due parole su questo. Da casa lo vedete?
Sì, credo di sì.
Kaifeng, gli ebrei cinesi. Quindi immaginate il cibo ancora diverso. Secondo qualcuno arrivano gli ebrei forse erano di origine persiana e arrivano in Cina sotto la dinastia Tang, quindi tra 618 e 907, oppure sotto la dinastia Song 960-1279. Tenete conto che le comunità ebraiche intorno al Reno, dove qualcuno dice che sia nata la lingua Yiddish, si stabiliscono lì in modo stabile intorno al X secolo. Prima di allora, difatti, le primissime sinagoghe, se pensate alla Altnoi, quella di Praga, mm-hmm. dove si dice mm-hmm. che nella soffitta ci sono i resti del Golem,
del quindi Golem.
Fate attenzione se andate lì, perché questo se si arrabbia un giorno si ricompone e fa una strage. E quella sinagoga lì è del X secolo. Le comunità stabili più o meno da quell'epoca lì. Prima noi assistiamo soprattutto al passaggio, quindi è una storia soprattutto di migrazioni, di spostamenti, ma dal X secolo. Allora, se così fosse, vorrebbe dire che è una storia, quella cinese, parallela a quella europea, e potrebbe essere molto interessante. Allora, solo questa piccola curiosità, perché ha a che vedere con il cibo, che a quanto pare quando gli ebrei Kaifeng o Kaifeng, non so come si pronuncia, quindi in Cina, si presentarono ai gesuiti, la presenza dei gesuiti in Cina era molto importante, dissero: noi siamo membri della casa di Israele. E i gesuiti si accorsero che c'era un modo per quel gruppo che, tradotto letteralmente dal cinese, era la setta che strappa i tendini. Perché a che cosa si riferiva? Quando si macella una bestia bisogna eliminare il nervo sciatico. Perché? È quello di Giacobbe. Vi ricordate che quando Giacobbe lotta con lo straniero, l'angelo, che dir si voglia, resta segnato e quindi è vietato mangiare il nervo sciatico. È curiosa questa cosa, che probabilmente vedevano questa particolarità nel loro modo di macellare la carne e li avevano soprannominati la setta che strappa i tendini. Nel 1983 arriva il rabbino di Portland, America, dice che lì a Kaifeng c'erano da 100 a 150 discendenti degli ebrei, di Kaifeng, quelli storici, eccetera, e allora invita una certa Ku Yinan, figlia di un altro signore con un nome impronunciabile, che era una giornalista di Pechino, a studiare ebraismo ed ebraico in California. E quindi lei diventa la prima della comunità di Kaifeng a riconvertirsi all'ebraismo, alla religione dei suoi antenati. Perché vi parlo di conversione? Perché se nel frattempo ci sono stati matrimoni misti, è chiaro che gli ebrei si sono persi. Allora la questione importante è di andare a recuperare quella storia, trovare le radici e fare la conversione per poter diventare effettivamente ebrei. Quindi immaginatevi in questo panorama quanti possono essere i cibi. Questa foto ne mette tantissimi. Vedete che ci sono i pani di cui abbiamo parlato, ci sono le uova, le verdure, le zuppe, le carni, proprio per dire quanto è diverso, variopinto il tavolo della tradizione ebraica. Vi faccio vedere un po' di cibi, la kasherut. Il Levitico ha le norme che regolano l'alimentazione. Il Levitico ha norme che regolano tutto e quindi anche l'alimentazione. Che cos'è kasher? Kasher è ciò che è adeguato. Voi potete sentire la parola kasher, che è ebraico, oppure kosher, che è la versione Yiddish, americana, perché nella pronuncia ashkenazita talvolta la A diventa O e si ritrae l'accento. Questo lo potete notare se avete visto Stiesel su Netflix, sentite che ogni tanto fanno questa cosa, addirittura a volte anziché Amen, Amen, dicono Omen, quindi la A può diventare O. Quindi c'è tutta una serie di norme che vanno dalla macellazione, cioè come si macella l'animale, deve essere fatto il taglio netto e il sangue deve colare fino all'ultima goccia a terra, ed è questo simile alla macellazione halal dei musulmani. Le grandi regole sono: non si può mescolare carne e latte, latticini comunque in generale, è vietata la carne di maiale, di coniglio, di cavallo, vietato mangiare gli animali carnivori, vietati i molluschi e certi tipi di pesci. Quindi la questione è gli animali vietati, il divieto di mescolanza e poi le regole per la preparazione, quindi la macellazione da una parte, la vinificazione per esempio dall'altra. Quindi voi avrete dei prodotti che sono kasher o non kasher, presso qualsiasi ufficio rabbinico è presente la lista degli alimenti che hanno il certificato di kasherut, che quindi possono essere acquistati, consumati tranquillamente. A volte il problema non è neanche l'alimento in sé, ma è dove viene prodotto, per cui la stessa mozzarella, se viene prodotta in uno stabilimento che è controllato, ha il certificato di kasherut, ma se in un altro stabilimento che non ha il certificato, non è automaticamente kasher e dunque consumabile da chi è religioso, insomma, segue le regole alimentari. Tutta questa questione delle restrizioni alimentari la lancio solo lì, perché poi ci saranno relatori molto più preparati di me su questa questione. Pensate come decade con l'avvento del cristianesimo. Perché? Ma come primissima cosa, molto banalmente, perché nell'Occidente quelle regole non potevano affatto funzionare, e nel momento in cui tu devi portare con te, far conoscere un nuovo movimento e devi accogliere delle persone, non è il modo giusto per accoglierle, mettendo delle limitazioni alimentari così forti che sono estranee alla tradizione e alla cultura in cui quelle persone sono cresciute. Per cui una delle prime cose che fa appunto il cristianesimo è eliminare queste, boh, come le chiamiamo, barriere alimentari. Poi qualcosa rimarrà, perché voi pensate ad esempio al fatto del divieto di consumare la carne il venerdì, insomma è chiaro che poi arrivano altre regole, no? Per altri motivi, anche solo io penso che tutte queste regole abbiano innanzitutto una ragione igienica, cioè se ci pensate è vero che è meglio non mescolare due diverse proteine. Tutti i dietologi lo dicono, il toast non è l'alimento più sano del mondo. Poi da un punto di vista ebraico è doppiamente peccaminoso, perché oltre a mescolare c'è anche il prosciutto che è maiale, per cui è proprio il massimo della trasgressione. Però appunto hanno evidentemente ragioni igieniche. Voi direte: perché il coniglio? Mi sono chiesta anch'io tante volte, ma teniamo conto anche del fatto che sono regole che nascono in un momento in cui c'erano anche molti animali selvatici non controllabili, per cui bisognava limitare alla conoscenza dell'animale che si aveva lì. Il pollo è pollo, la mucca è mucca, cioè, e magari poteva mangiare animali, quindi chiaramente poteva essere anche molto pericoloso, no? Perché un animale che mangia un altro animale, che magari è malato, ha mangiato una carogna, poteva anche essere molto pericoloso. E quindi io credo che siano regole che nascono innanzitutto da questioni igieniche, ripeto, ma poi vanno a definire un'identità alimentare, chiamiamola così, che però poi dice molto altro. Quindi Yemen, andiamo rapidi, gli yemeniti, come vi dicevo, costituiscono una comunità molto importante, soprattutto agli inizi del Novecento. Voi pensate a quando, dunque, la prima alia dalla Russia è 1882 in Israele, non si chiamava Israele, era la Palestina del mandato britannico. Primissimi anni 1906 forse, sulla spiaggia la famosa lotteria in cui vengono distribuiti i lotti, e si comincia a creare il primo nucleo da cui nascerà poi e crescerà la città di Tel Aviv. c'erano molti immigrati dallo Yemen, ma erano molto emarginati. Provate a pensare rispetto agli europei che erano arrivati. Tra loro anche poi arriveranno grandi musicisti, letterati, anche appartenenti alla borghesia, no? Arriveranno poi, pensate a cosa succede negli anni 30, che arrivano i tedeschi, tra loro architetti, tant'è che dentro Tel Aviv stessa costruiranno quella che oggi si chiama la Città Bianca, quindi tanti edifici in stile Bauhaus, porteranno l'opera. Quindi gli yemeniti costituivano proprio la parte più povera e per certi versi emarginata. C'era una cantante che aveva un caratteraccio, si chiamava Brahat Zefira, è stata la prima grandissima cantante yemenita in Eretz Israel, così si chiamava all'epoca, o Palestina appunto. E Brahat Zefira ha fatto proprio un po' la storia, prima lei, poi Shoshana Damari, che però era tutto un altro tipo, e lei era di origine yemenita. E ha fatto la storia del canto ebraico, insomma delle prime canzoni anche in Israele, che possiamo definire musica israeliana. Era ancora viva e le chiedono negli anni 80, ma lei, che è la madre, la pioniera della musica, del canto israeliano, lei donna, cosa ne pensa di due grandi cantanti, anche loro di origine yemenita? Una era Ofra Haza, ve la ricordate, che è morta giovane, e l'altra Noa, che conoscete tutti sicuramente, tutte e due di famiglia yemenita. Allora chiedono a Brahat Zefira, un po' come dire, creiamo questo bel legame tra il vecchio e il nuovo. E lei ha detto, chi? Queste due qua? Ma due donne delle pulizie sapevano cantare meglio. Perché lei apparteneva a quella generazione in cui davvero le donne yemenite facevano le donne delle pulizie per gli europei. E perché questo legame forte con il canto? Perché un grande etnomusicologo che era Idelson va in Israele, i primi anni del Novecento erano quelli dell'etnomusicologia, va in Israele a raccogliere, loro avevano ancora questa idea che poteva esistere l'originale, e ce l'abbiamo su tutto, la melodia originale, la ricetta originale, tutto quello che è popolare non può avere un archetipo. E lui arriva in terra di Israele e dice, gli yemeniti sì che hanno l'originale, perché essendo stati in Yemen senza influenze esterne hanno custodito l'origine, diciamo così, o comunque quello che più si avvicina all'origine. E questo, tutto questo per dire, veniva attribuito anche ai riti non solo liturgici ma anche familiari, alle tradizioni e al cibo. Qui vedete che c'è questo zuppa barak che è fatta con, mi dimentico tutte le volte, carne di manzo, pomodori, cardamomo, sedano, aglio, pepe, prezzemolo, coriandolo. Poi qui ho messo il burgul o bulgur, che è il grano spezzato. E la cosa particolare è che loro mescolano molto, questo è anche della cucina sefardita, mescolano molto con il gusto dolce. Per cui ad esempio in questo burgul hanno messo il miele e quei semi sono di cumino nero. E l'altro è il pane cubane. Di nuovo una storia di pane interessante, perché è quello che cuoce durante la notte del venerdì per essere consumato il sabato. E qui abbiamo un parallelo interessante con lo shtetl. Lo trovate in qualche racconto. Le donne il venerdì sera, una foto d'epoca, che non assomiglia niente al violinista sul tetto, la realtà è un po' diversa. Le donne il venerdì sera nello shtetl in Yemen preparavano questo pane, nello shtetl preparavano il cholent, che è un piatto unico, carne, patate, tutto dentro un pentolone, e lo portavano al fornaio. Il fornaio lasciava spegnere il forno, ma il forno chiaramente restava caldo tutta la notte, e questi pentoloni stavano lì a cuocere durante la notte come il pane degli yemeniti. Sabato mattina le donne andavano a ritirare il pentolone e lo portavano a casa, e quello era il pasto di Shabbat. Perché? Perché di sabato non si può cucinare. Quindi quel pane e il Cholent raccontano anche di regole, di norme, oltre che di tradizioni, di stare insieme, di famiglia, di memorie, eccetera. Allora, veloce, Est Europa. Cosa abbiamo nell'Est Europa? Tanto vi ho messo il brodo di pollo, perché questa è anche la panacea di tutti i mali. In qualsiasi film, anche americano, dove c'è la terribile mamma ebrea, secondo me ogni tanto spunta il brodo di pollo.
Alle quercere si dava il brodo di pollo.
Una collega di origine ashkenazita, ogni volta, qualsiasi cosa io avessi, ti do il brodo di pollo. Dico, ma per l'emicrania? No, secondo me non fa. Dice, sì, da noi si usa anche per l'emicrania. Va bene, ci proveremo.
Ma c'è di tutti i mali.
Esatto. Quindi, questo è un simbolo, il brodo di pollo, il grasso, che si chiama schmalz, che è grasso grasso animale fuso, di pollo o di oca, serve per friggere o da spalmare sul pane. Poi ci sono le zuppe, sì, una cosa leggerina. Ci sono le zuppe, c'è in basso a sinistra, vedete quelle polpettine? È il gefilte fish. Sono polpettine di carpa in gelatina che si consumano fredde. No, una volta nella vita questa esperienza va fatta, ve la assicuro. Piacevano un sacco a mia figlia.
Hanno il cetriolo sopra?
E secondo me è un pezzo di carota quello.
Sì?
Sì, perché vedi, è arancione.
E qui sembra verde.
Ah sì?
Sì.
Ah sì, si vede male. No, no, un pezzetto di carota. E a fianco credo che ci sia della barbabietola, sì. Perché la barbabietola, ad esempio, è quella che si usa per il borscht, che è anche la zuppa rossa, ma che viene fatta anche in Polonia. E infine là sopra vedete le frittelline di patate. Si fanno le frittelle, ad esempio, per la festa di Hanukkah, di cui vi parlavo prima. L'Italia. Chiunque penso che a Roma abbia mangiato i carciofi alla giudia.
Sì, certo.
Che adesso costano una cosa veramente, un'esagerazione, mi sembra 8 euro un carciofo, una cosa del genere, e che vengono fritti, sono le mammole, vengono fritti a testa in giù, le acciughe, anche qui le frittelle di mele, e vedete lassù quelle tagliatelle che sono, le fanno soprattutto a Ferrara. Quindi non lontano di qua, ma anche
fettuccine.
Qui sono fettuccine, ma anche qui un po' hanno un sapore dolciastro. E poi quelli che vedete invece in basso a sinistra sono i cosiddetti sfratti, sono i dolci di Pitigliano, che ricordano i bastoni con cui cacciavano gli ebrei dalle loro case. Allora, in alto a sinistra, una cosa facilissima da fare, si chiama shakshuka, e si fa in un tegame, non so, 4 cm di passata di pomodoro con un po' di soffritto, dopo si fanno i buchi e si butta l'uovo dentro intero, così, e questa si chiama shakshuka. In mezzo vedete si chiama limonana, è la limonata con la menta, ma è la mentuccia araba, non è la nostra menta grossa. Poi c'è il hummus, sì, che viene fatto, questo che è il hummus, che adesso gli italiani lo fanno in mille modi, anche in modo che a volte non c'entra niente, buttando dentro spezie che non c'entrano assolutamente niente, però insomma penso che ormai lo conosciate tutti, ce l'abbiamo persino al supermercato. No, questo è l'abane, quello col cipollotto, con le olive, l'insalatina che assomiglia molto a quella greca, insomma, e in mezzo di nuovo questo bel panino che abbiamo già visto prima. Infine, siamo partiti dalla mela del giardino, attraverso le leggi del Levitico, noi arriviamo fino a questo, che è
il McDonald's.
Il McDonald's kasher. Allora, vedete questo panino di McDonald's che in realtà ha la forma di una pita e dentro spuntano i falafel con i cetriolini ovviamente quelli americani che si, si mettono nel panino McDonald's. Io di là avevo messo quella scritta in ebraico e la scritta kosher, vedete, all'americana, ma in realtà il primissimo McDonald's kosher in Europa è stato aperto a Roma. E che cosa c'è dentro McDonald's kosher? Ovviamente panini con hamburger di manzo, carne di pollo, hot dog non di maiale, ovviamente. E poi una cosa carina, e qui è veramente l'America con il ghetto di Roma che fa una sintesi e che ci butta nell'ebraismo viennese, perché c'è la McSchnitzel, che è la classica bistecca impanata del dell'Europa, la Wiener Schnitzel, che dentro questa grande catena americana porta un altro pezzo di storia ebraica che si incrocia con le regole del Levitico, della Bibbia, con il ghetto di Roma, tutta una storia italiana e appunto la storia americana.